Grazie, direi che l'intervento si connette perfettamente con quello del professor Bellantai, che ha costruito la storia, diciamo, della nascita di questa legge. Un intervento trovato molto interessante, sia perché curiosamente gli argomenti per la regolamentazione ritornano, quindi insistere sulla necessità della regolamentazione della prostituzione per fini legati alla salute pubblica, la necessità di garantire questo bene pubblico, o diciamo le argomentazioni collegate con l'opportunità di regolamentare la prostituzione, perché questo costituisce un male minore rispetto ad altri, ritornano nel dibattito, sono riproposte come novità, mentre invece hanno delle radici storiche e culturali risalenti nel tempo. Poi questi stessi argomenti, cambiando il contesto sociale complessivo, assumono delle colorature diverse. Adesso si tende a equiparare l'esercizio della prostituzione ad un lavoro, viene aumentato di un protagonismo femminile che stavolta invece nelle realtà sociali è del tutto assente. Quindi argomenti vecchi si giustappongono ad argomenti nuovi, ma probabilmente esiste una continuità culturale tra i discorsi regolamentari attuali e quelli antichi. Questo è un tema che andrebbe sicuramente approfondito. Un altro aspetto molto interessante è il modo con cui, nelle parole del professor Bellantai, si è concretizzata in relazione a questa mitica figura del legislatore, o della volontà del legislatore, della mens legis. Noi siamo soliti, come dire, antropomorfizzare la legge, pensare che la legge che troviamo scritta nei suoi libri sia espressione, come dire, della volontà o della parola di un soggetto, no? Il legislatore, con la L maiuscola. In realtà la volontà del legislatore, cioè le posizioni assunte, espresse da coloro che durante il processo legislativo votano una legge e la approvano, quindi queste volontà, queste parole sono spesso contraddittorie. Abbiamo visto come diciamo, posizioni culturali apparentemente molto distanti venivano poi accomunate da alcuni stereotipi colpevolizzanti nei confronti delle donne, e costoro poi si trovavano magari a trovare un accordo politico e a votare la legge. Ecco perché tra tutti, diciamo, gli strumenti ermeneutici, quello della volontà del legislatore, della mente del legislatore, è il più debole, per costruire il significato di una legge attraverso i lavori parlamentari, il pensiero di chi elaborò l'articolato e poi lo approvò in Parlamento, diciamo, è tra gli argomenti che fanno meno presa. Non perché la legge goda di una vita propria o perché la legge parli direttamente, ma piuttosto perché dopo l'approvazione di una legge, questa subisce un incessante processo di assimilazione e razionalizzazione da parte del ceto dei giuristi, in particolare da parte dei giudici, ma non solo da loro, anche da parte degli avvocati, da parte degli studiosi di diritto, che partendo da questa materia prima costituita dalla legge, quindi dalla legge 75 del 20 febbraio del 1958, che portava tutto questo carico di immaginario, no, che c'è stato descritto da uno storico, come il professor Bellantai, subisce poi un'applicazione continua nelle aule dei tribunali, una continua rielaborazione sulla base delle diverse istanze che vengono poste dalla società. Quindi abbiamo un effetto delle leggi sulla società. Talvolta le leggi riescono a introdurre delle modifiche all'interno del tessuto sociale, quindi svolgono aspetto di tipo culturale, a volte evolutivo, altre volte, e molto più spesso, è la società che in qualche modo induce il sorgere di interpretazioni evolutive delle norme di legge. Quindi l'applicazione della legge del 58 è in realtà ben diversa dall'applicazione attuale. Non solo, accanto alla normativa che ha introdotto soprattutto delle norme penali nei confronti dell'induzione, del favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e la tratta, così come definita dalla legge Merlin, quindi a queste norme si sono aggiunte man mano altre, alcune dedicate in particolare allo sfruttamento della prostituzione degli stranieri, delle donne straniere prive di permesso di soggiorno, e in particolare il codice penale è stato modificato, in particolare l'articolo 600 e seguenti del codice penale sono stati modificati dalla legge 228 del 2003, che ha riscritto una storica disciplina della riduzione e del mantenimento in schiavitù delle persone, includendo costrizione a prestazioni sessuali tra le fattispecie tipiche che possono integrare la riduzione in schiavitù. Quindi, modificato il contesto sociale della legge Merlin, modificato il contesto culturale, della cultura giuridica interna che determina l'applicazione della legge Merlin, modificato anche il contesto giuridico complessivo all'interno del quale le norme della Merlin si collocano. Quando una proposta referendaria, quella della Regione Lombardia, individua tra le giustificazioni anche una proposta di abolizione parziale di alcuni articoli della legge Merlin, la imperfetta formulazione delle norme penali contenute nella Merlin, si utilizza un argomento che poteva essere forte nei primi anni dell'applicazione della legge, perché effettivamente la cultura giuridica dell'epoca evidenziò alcune lacune di tecnica legislativa, quindi alcune sovrapposizioni o incertezze nella individuazione delle fattispecie penali presenti nella legge, che andremo a scorrere velocemente. Ma questo argomento ha perso la sua forza con l'andare del tempo, perché è stata la cultura giuridica interna a farsi carico del compito di precisare e chiarificare i presupposti per l'applicazione di queste norme, che attualmente sono sufficientemente chiare e definite. E rispetto alle altre norme che si occupano in generale del problema della prostituzione coatta, diciamo, prima approssimazione questo termine, anche se molto c'è da discutere, anche è tema dell'intervento, tra tutte le norme che si occupano di prostituzione non volontaria, quelle dettate dalla Merlin sono di applicazione giornaliera, sono quelle di applicazione maggiore, sono i veri strumenti che nelle mani, diciamo, della pubblica accusa possono condurre ad un effettivo contrasto di alcune forme di grave violazione dei diritti fondamentali delle prostitute di oggi, non quelle, diciamo, previste dalla Merlin, ma quelle che oggi si trovano sulle strade o nei club e nei progetti. Quindi quelle norme che erano state formulate forse in maniera imprecisa all'origine, in realtà sono state chiarificate dall'opera della dottrina e della giurisprudenza e ora sono uno strumento efficace, tutto migliorabile, ma una abolizione di queste norme determinerebbe in realtà il venir meno degli strumenti che concretamente oggi sono a disposizione per combattere alcune forme di grave violazione dei diritti fondamentali delle persone. Sono norme probabilmente migliorabili, spesso il legislatore, non solo in questo campo, ma in molti altri campi, recepisce il frutto della elaborazione giurisprudenziale o dottrinaria e modifica, migliorando le norme originarie, utilizzando formulazioni più precise. La precisione, la determinatezza delle fattispecie penali è fondamentale, perché per fortuna viviamo in uno stato di diritto ove tutto è lecito tranne ciò che è espressamente vietato dalle leggi penali, per cui è fondamentale che le norme penali siano formate in maniera precisa per individuare chiaramente l'ambito dell'illecito e dell'illecito, in maniera tale che non accada che un soggetto, senza rendersi conto di infrangere una norma, si trovi poi sottoposto a un procedimento penale. Questo accade non molto frequentemente, ma può accadere in relazione ad alcune attività di favoreggiamento della prostituzione, quindi dell'attività apparentemente innocua, come dare un passaggio a una prostituta che sta recando sul luogo di lavoro, il fatto di fornire dei generi di conforto alle prostitute sulle strade, è stato talvolta interpretato come forme di favoreggiamento. Sono più errori giuridici che non in realtà rischi effettivi per chi assuma questi atteggiamenti. Però, a parte questi aspetti, invece i reati di sfruttamento della prostituzione e di tratta sono ben tipizzati in questo momento ed è agevole distinguere il comportamento lecito da quello illecito, e ciò si richiede da una norma penale. Distinguere bene ciò che è consentito ai cittadini fare e ciò che invece è vietato. La legge Merlin, e su questo forse la mia interpretazione è parzialmente diversa, i relatori che mi hanno preceduto, ha lasciato regolato tutto il motivo penale, quindi la parte relativa agli interventi sociali è stata abrogata implicitamente, insomma sono ormai interventi sociali non più adatte alle realtà attuali, legati proprio al passaggio tra il momento della chiusura delle case e l'avvio e la socializzazione, l'avvio alla vita tra virgolette normale delle ex prostitute, quindi questa parte sicuramente sarebbe da rivedere o nei fatti per superare altri interventi di tipo sociale o socioassistenziale. Ma riferendomi alle norme penali, una parte non regolata, quindi non disciplinata sotto il profilo della legge penale, è quella dell'attività di prostituzione in sé e del rapporto tra la prostituta e il cliente. Il contratto, tra prostituta e cliente, che chiama in termini proprio cliente, cioè con cui si accorda per avere una relazione sessuale verso il pagamento di un prezzo, è qualcosa che è lasciato alla regolazione normale dei rapporti tra privati. Il contratto non è valido, evidentemente la prestazione è inesigibile, ma una volta che il prezzo sia stato pagato non è ripetibile, non posso richiedere la restituzione del prezzo. Questo sotto il profilo civile. Sotto il profilo penalistico questa attività è irrilevante, non rileva sotto il profilo penale. Io posso formulare l'ipotesi che questa irrilevanza penale abbia ridotto le forme di stigmatizzazione sia della prostituta che del cliente. Quindi le fonti di stigmatizzazione di queste figure sociali, il cliente della prostituta e la prostituta stessa, si possono ricercare nella cultura prevalente nel nostro paese, ma non della legge. E la legge è una forte, è un forte strumento di stigmatizzazione. Qualora legge nel suo significato simbolico e cultura si sommano, l'effetto di stigmatizzazione è molto forte. Pensate alla disciplina dei stupefacenti. Per quanto largamente inefficace la legge, tuttavia rafforza un giudizio negativo nei confronti degli assuntori di sostanze stupefacenti, anche, delle droghe leggere, no? Dalle quali l'effetto negativo sul profilo strettamente scientifico, medico e chimico è dubbio, diciamo. Però l'esistenza di una norma di legge che vieta anche l'assunzione di vieta la vendita di sostanze stupefacenti, droghe leggere, oltre un certo quantitativo, la coltivazione in casa, stanno vedendo recentemente approvate, diciamo, conduce alla stigmatizzazione. Se ora la stigmatizzazione del cliente o del prodotto sono più basse rispetto ad altri paesi, possiamo dire che questo è un effetto indiretto, probabilmente voluto, ma sicuramente un side effect della legge Marini così come è strutturata. Andare a modificare questa parte potrebbe avere degli effetti, potrebbe determinare degli effetti non previsti e non voluti, che in questo momento non possiamo ipotizzare. Che poi, come dire, esista una stigmatizzazione del cliente, è tutto da vedere. La cultura sta cambiando, basta ascoltare per qualche minuto una trasmissione che con grande con grande disappunto di mia moglie ogni tanto ascolto, cioè la trasmissione di Cruciani su Radio 24, non so se avete, essendo di questo mestiere, conoscete questa, però la trasmissione becera, diciamo, abbastanza volgare, cioè, però le professioni di pubblico acquisto di prestazioni sessuali si spesano in questa trasmissione, che è tutta molto sboccata, molto da andare. Per i pubblici, diciamo, quello che hanno pubblicato è stato lo sconfitto. Certamente, lo faccio solo per ragioni culturali, un po' anche perché mi fa ridere, diciamo, una bassissima soglia, diciamo, non ho una grande cultura, diciamo, sotto il sostitutivo appunto così dell'Ilare, però questo fa sì che, cioè questo ci lascia però intuire che anche se talvolta coperto dall'anonimato, diciamo, alcune persone non abbiano nessuna difficoltà a professarsi come utilizzatori del sesso a pagamento. Se poi le statistiche citate dal collega Seughetti sono vere, cioè si può parlare di un italiano su otto che abbia avuto almeno una volta nella vita un'esperienza del genere, possiamo anche prevedere facilmente come una disciplina penale volta a impedire e perseguire questo comportamento sarebbe difficilmente applicabile, perché i processi penali che dovrebbero essere fatti sarebbero tali da mettere a dura prova le strutture giudiziarie, cioè un italiano maschio su otto nella quella fascia sessualmente attiva significherebbe forse fare anche peggio di quanto abbiano tentato di fare con la disciplina sugli immigrati, sull'elaborazione di reati, di immigrazione clandestina, che in alcune procure ha messo in ginocchio la struttura giudiziaria. Quindi, in termini giusti, la struttura giudiziaria di tutta Italia, se volete, iniziare i procedimenti penali, anche solo amministrativi, che colpiscono l'italiano suo. Oltre al fatto che, diciamo, la sanzione penale è efficace nella misura in cui individui diciamo, delle condotte che possono effettivamente essere perseguite, altrimenti l'effetto della legge è solo un effetto manifesto, quindi è l'innesco del processo di stigmatizzazione. Cioè tutti sanno che nessuno verrà punito, chi verrà punito sarà scelto casualmente, non so cosa significa che verrà punito uno su un milione, trovato casualmente quella che si rovinerà la vita di qualche migliaia di persone rispetto ai milioni che teoricamente mantengono quel comportamento, ma l'effetto di stigmatizzante sarà alto. Allora, non so se ha senso, diciamo, promuovere la stigmatizzazione di questi comportamenti o abbia più senso combatterli su un altro piano, che non sia quello penale, che non sia quello della creazione di soggetti devianti, ma quello strettamente culturale. Quindi io da questa logica mi ritraggerei. Venendo invece alla legge attuale, cioè ha senso domandarsi l'opportunità di abolire in toto in parte questa legge? A parte alcuni articoli che sono strettamente connessi con la chiusura dei bordelli, quindi il possesso, l'affitto di immobili destinati a questa attività, che si legano strettamente con una scelta abolizionista, quali comportamenti sono attualmente vietati dalla legge e quali danno luogo a dei procedimenti penali? L'induzione alla prostituzione di donna maggiorenne, la tratta, che per la Merlin significa qualcosa di diverso da quello che significa tratta nel lavoro sociale che molti di voi svolgono, perché riguarda soltanto chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato, comunque in un luogo diverso da quello di abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione o si intrometta per agevolarne la partenza. Quindi qualcosa che non ha a che vedere con la schiavitù, non ha a che vedere con la riduzione di schiavitù o la permanenza in questo Stato, non ha a che vedere con la prostituzione involontaria, perché anche quella volontaria è diciamo, ricompresa nella norma, quindi tutti possono essere perfettamente d'accordo. Quindi è una norma ad applicazione molto ampia e, come vedremo, la giurisprudenza ha chiarito che questa fattispecie concorre con quella di riduzione di schiavitù. Quindi i due binari viaggiano parallelamente. Esiste poi l'attività appunto di organizzazioni dedicate al reclutamento di persone, quindi le organizzazioni criminali che svolgono questa attività, quindi il reato associativo, e poi il famoso punto 8 dell'articolo 2, chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. Questo è, come dire, questo punto 8 dell'articolo 3 della Merlin è l'ariete che sfonda, diciamo, le attività criminali, perché ha una formulazione molto semplice. Ad esempio, potremmo, secondo il tempo a disposizione, andare a vedere cosa significa effettivamente sfruttare o favorire la prostituzione altrui, ma diciamo, per essere più concreti e semplici, questi sono due reati che concorrono anch'essi tra di loro, uno non è assorbito dall'altro, che sono facilmente dimostrabili, quindi le prove che devono essere portate in tribunale per condannare qualcuno per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione sono alla portata di qualunque attività di indagine che abbia, diciamo, la dignità di questo nome. Non servono accordi Interpol, non servono intercettazioni, non servono indagini internazionali, e quindi con una apparato di indagini modesto come quello che caratterizza la maggior parte delle procure di tutta Italia, è possibile pervenire alla individuazione degli autori di questo reato, alla loro persecuzione e ad una condanna. Sono condanne molto alte, ma la condanna giunge, poi la somma di condanne conduce alla pena nel nostro paese. Peraltro l'articolo 4 prevede delle aggravanti se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno. E qui la disciplina della Merlin inizia a sovrapporsi con le violazioni più gravi dei diritti fondamentali della persona, quelli che nel nostro immaginario hanno a che fare con la tratta o con la prostituzione coatta. Ancora, motivo allora, è se il fatto è commesso ai danni di persone in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. È stato aggiunto recentemente se il fatto è commesso ai danni di persone tossicodipendente, e quindi come si colloca in quest'area diciamo, di minore capacità di autodifesa e di maggiore dipendenza rispetto ad un soggetto che cogliendo nei tratti di fragilità voglia sfruttare la prostituzione. Altri casi di violazione della fiducia connessa con rapporti di coniugio o di parentela, se l'autore è marito, fratello, la sorella, il padre, eccetera, o se la persona ha un potere sulla persona che si prostituisce per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, in tutti i casi in cui si abusa di questo potere, di influenza sulla persona. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, chiaramente, e un aggravante se il fatto è commesso in danno di più persone. Allora, i processi di prostituzione importanti hanno a che vedere naturalmente con queste situazioni e con l'altra, che non fa più parte della Merlin, esisteva un aggravante legata alla minorità che anche era fissata oltre il 18° anno, perché all'epoca insomma la maggiorità si conseguiva dopo. Adesso abbiamo comunque l'articolo 600 bis, che è la prostituzione minorile, e è punito con la reclusione da 6 a 12 anni, con la multa, eccetera, eccetera, chi recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza, controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18, ovvero altrimenti ne trae profitto. Ecco, probabilmente questa formulazione di una legge più recente, insomma, è una legge del 98, poi modificata ancora nel 92, è migliore, diciamo, la formulazione tecnico-giuridica è migliore, ma i comportamenti materiali a cui la norma fa riferimento sono gli stessi della Merlin. Quindi concludo questo excursus sulle fattispecie penali della Merlin sostenendo che non vi è ragione tecnica o giuridica per la sua abolizione, e anche l'analisi, diciamo, dell'impatto della legge non ne giustifica l'abolizione, perché queste sono tra le poche norme che veramente danno luogo a processi penali, che davvero costruiscono le azioni di contrasto alla criminalità o anche alle forme di sfruttamento occasionale e non inserite all'interno di organizzazioni criminali di più ampio respiro. Perché, questo è appunto un portato della dottrina, dicevo che le norme quando sono formulate sono gettate, come dire, nel mondo reale dal legislatore, che può avere anche una comprensione limitata dell'effetto che sarà quello delle norme, no? Però poi le norme vengono recepite dagli operatori del diritto, coloro che professionalmente devono interpretare e applicare le norme, e un forte dibattito si è sviluppato sulla natura abituale o meno dello sfruttamento della prostituzione, dello spirito. Ecco, la conclusione è stata, almeno la giurisprudenza maggioritaria sostiene che l'abitualità non è un requisito essenziale, quindi anche uno sfruttamento occasionale dà luogo alla irrogazione della pena, e questo vale anche per il convivente morruxorio, no? Che ha magari una familiarità, diciamo, con la persona e non deve necessariamente trarre profitto solo dall'attività di prostituzione del convivente, può essere anche una situazione occasionale. E sempre per concludere, aggiungiamo a descrivere quella che a mio modesto avviso è l'attività di razionalizzazione operata dalla cultura giuridica interna, no? Che di fronte a norme di varia provenienza, di sono state generate da un milieu culturale molto differente, cerca di ricostruire un sistema ragionevole e vi riesce fino a un certo punto. Mi sembra proprio un esempio, no, di questa lodevole attività di razionalizzazione, una sentenza del 2005, una famosa Cassazione penale del 2005, che per un lato ha chiarito come per la coesistenza tra riduzione in schiavitù e prostituzione, e ha chiarito un altro punto che angustia e fa dormire, sono di non tranquilli agli operatori sociali, no? Che senso abbia la volontarietà del prostituirsi o del trasferirsi in un altro paese per esercitare la prostituzione, anche perché molto spesso i processi ruotano attorno al dato della volontarietà, che tra l'altro evoca tutto quell'immaginario di cui si diceva, no? Quindi la propensione della prostituta a essere prostituta, la volontarietà, la sua lussuria, quindi, come dire, mi ricollego a tutto quell'immaginario. E come hanno i giudici in qualche modo razionalizzato questo tema che agita i processi? La riduzione in schiavitù prescinde addirittura da singoli atti di violenza o di costrizione nell'esercizio del singolo atto prostitutivo. Cioè la prostituta, per essere considerata come ridotta in schiavitù, non deve essere obbligata con violenza e minaccia ogni volta, ogni sera a prostituirsi, non deve essere battuta, diciamo, ogni sera. E se a monte della situazione in cui la prostituta si viene a trovare, la prostituta coatta si viene a trovare, è caratterizzata da uno stato di necessità, uno stato in cui non è libera di autodeterminarsi. Una volta che si è stato dimostrato quello, non è necessario che la violenza sia diuturna, sia continua, sia incessante. E cosa significa stato di necessità secondo la Cassazione? In questo caso, nel caso esaminato, la situazione in cui si trovano le vittime era quella di essere state acquistate previa ispezione del corpo per 10 milioni, reclutate in Moldavia, introdotte clandestinamente in Italia, private della libertà di movimento, segregate in appartamenti, soggettate nei luoghi pubblici a costante sorveglianza e indotte a praticare la prostituzione, consegnando i proventi agli sfruttatori. La situazione è così descritta, in altri casi non so, la vendita da parte dei genitori, dei soggetti minorenni e poi avviate la prostituzione, è qualcosa che per i suoi connotati, da un lato non richiede la prova specifica della violenza, della minaccia, dell'inganno praticata continuativamente, ma soprattutto rende del tutto indifferente e rilevante il consenso. Consenso che ai fini della Berlin potrebbe, dice il giudice, semmai determinare la non applicabilità dell'aggravante. Vi ho detto, no? L'articolo 4 della legge dice se c'è violenza la pena è raddoppiata. Ma in questo caso, cioè, stante lo stato di necessità in cui si trovavano le donne avviate alla prostituzione, quel consenso non ha nessun rilievo, né per escludere la riduzione in schiavitù, né per escludere la fattispecie più grave dello sfruttamento della prostituzione, reati che concorrono entrambi. Allora, questa, poi si parla anche del rapporto tra tratta prevista da Merlin e tratta invece, qua si desume dalla nuova legge sulla riduzione in schiavitù, ma non posso dilungarmi oltre. Dico solo che questa è una bella sentenza, non tutte le sentenze sono così, diciamo, tecnicamente perfette, soprattutto se andiamo a effettuare delle indagini statistiche come quelle che sto cercando di fare sulla giurisprudenza milanese, ci si accorge come in realtà il presupposto invariabilmente richiesto perché ci si trovi di fronte a una riduzione in schiavitù è quello che un deficit intellettivo, cognitivo, mentale, psicologico nella persona assoggettata debba essere riscontrato, o la minorità, perché la minorità, come dire, è giuridicamente equiparabile alla infermità in Italia, quindi una non pienezza delle proprie facoltà, delle proprie capacità di autodeterminazione. Mancando questi presupposti, l'applicazione della legge è limitata a casi come quello appena descritto, no? Sostanze recluse, acquistate. L'applicazione quindi della nuova disciplina della riduzione in servitù è formalmente elegante, razionalmente ricostruita dalla giurisprudenza, ma di applicazione minimale. La quotidianità dell'attività giudiziaria si rivolge alla repressione delle condotte previste dalla legge Merlin, che quindi, a prescindere dal suo significato culturale originario e malgrado le incertezze che l'hanno contraddistinta, oggi si pone come il vero presidio contro lo sfruttamento della prostituzione coatta e contro le più gravi violazioni dei diritti fondamentali delle donne indotte a prostituirsi.